What the fuck?
Radio Emilia Romagna. Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica. A cura di Laura Di Salvo.
Flowers are blooming in Antarctica. Nuove geografie del possibile.
Spiritual jazz, exotica corallina, tropicalismo elettronico e paesaggi sonori che sembrano appartenere a un altro pianeta. È questo il mondo di Flowers Are Blooming in Antarctica, il disco con cui Laura Newsday immagina una terra futura, dove ecologia, fantascienza e forme di vita non umane diventano materiale musicale. Quella che state per ascoltare è una puntata speciale di Emilia Romagna Music Commission, notizie da una regione in musica. L'occasione è quella degli Open Stages di Jazz Open Modena, il programma di concerti gratuiti che dal 13 al 18 luglio ai Giardini Ducali affianca il cartellone principale del festival con una selezione di progetti dedicati alla ricerca, alla contaminazione e ai nuovi linguaggi della musica contemporanea prodotta in Emilia Romagna. Oggi vi riproponiamo l'intervista realizzata a gennaio 2025 in occasione dell'uscita di Flowers Are Blooming in Antarctica, il disco che Laura Newsday suonerà il 16 luglio sul palco degli Open Stages. Nato da una riflessione sul nostro rapporto con il pianeta e sulle forme di vita che lo abitano, Flowers Are Blooming in Antarctica costruisce un paesaggio sonoro in cui sassofono, elettronica e immaginazione si intrecciano in una meditazione sul presente e sul futuro della Terra. Ad accompagnare l'intervista, due brani tratti da Flowers Are Blooming in Antarctica, Oasi Bar e The Droned World. Buon ascolto e ci vediamo il 16 luglio ai Giardini Ducali di Modena per gli Open Stages di Jazz Open.
Thank you.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Io sono Laura e oggi sono in compagnia di Laura Newsday, che saluto e che ringrazio per aver accettato il mio invito.
Ciao Laura e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, oggi io e Laura ci troviamo nella casa del custode dentro il parco della Montagnola a Bologna e siamo ospiti nel quartier generale di Maple Death Records e Canicola. Quindi Laura, io partirei proprio dal luogo in cui ci troviamo, anche in considerazione del fatto che il focus di questa chiacchierata vuole essere il tuo ultimo album, Flowers Are Blooming in Antartica, e quindi ti chiedo di raccontarci qual è il rapporto che artisticamente e personalmente ti lega a queste due realtà sorelle.
Allora, il mio primo contatto con Maple Death e Canicola è venuto tramite la rassegna Eolica, nel senso che Jonathan Clancy, che è appunto la persona dietro a Maple Death Records, mi chiese nel 2022 di ideare un piccolo concerto installazione che doveva essere in dialogo con una graphic novel che si chiama Quasi nessuno ha riso ad alta voce di Pastoraccia, che appunto è un libro edito per Canicola. Era quello, diciamo, il primo evento di questa serie che appunto abbina un illustratore, un musicista, e poi da lì in realtà io appunto ho composto questa musica, abbiamo fatto questa mostra appunto in cui anche suonavo e mi muovevo un po' col sax all'interno dell'installazione, e dopo ne è nato anche un disco che si chiama Goro, che è stata la mia prima uscita appunto per Maple Death. Poi vabbè, in realtà conosco Jonathan da tantissimi anni perché siamo entrambi bolognesi, e quindi lo conosco da quando era a Radio Città del Capo e con sua sorella Emily facevamo il programma dei studenti del liceo, sì. Era più grande. Quindi diciamo così, di vista ci conoscevamo già. Dopo questo disco e dopo anche il fatto che dall'anno scorso poi suono nel progetto di John dal vivo, nel suo progetto, diciamo, a suo nome, solista, insomma, mi è venuto anche naturale proporli, quando ho finito di comporre quest'ultimo album, proporlo a lui, perché appunto conoscendo Maple Death ho capito che era la giusta casa per il mio disco, per mi piace come gestiscono, al di là della proposta stretta musicale, che è valida, mi piace molto lo spirito con cui appunto Jonathan porta avanti questa impresa, che comunque mantiene anche nella sua organizzazione, nella sua attività frenetica, ma tiene comunque uno spirito molto do it yourself, molto genuino, anche molto molto rispettoso della volontà e della visione degli artisti.
E continua anche appunto la collaborazione con Canicola, visto che diciamo da Eolica si è passati, prima Jonathan ci diceva che probabilmente Eolica è un po' un laboratorio sperimentale di quello che è invece l'attuale progetto dove si inserisce il tuo album.
Esatto, quando ho fatto sentire il disco a Jonathan, per fortuna gli è piaciuto molto e mi ha proposto appunto anche qui di essere un po' il progetto pilota di un'altra avventura, che appunto era un po' l'ideale proseguo di Eolica, ovvero questa collana che si chiama Opale, che prevede la pubblicazione di un disco e di un album illustrato fortemente legati in dialogo, che poi appunto hanno sia una loro vita separata, cioè puoi comprare l'album, puoi comprare il disco, ma ovviamente puoi anche appunto comprare questo box che contiene entrambi con altri gadget. A me è piaciuta molto questa idea, perché comunque avevo anche già un immaginario preciso in testa sul disco, e a livello di tematiche ma anche a livello proprio estetico, visivo, e per caso mi sono imbattuta nel lavoro di Daniele Castellano e quindi ho detto vorrei collaborare con lui, e quindi poi Daniele ha realizzato questo album che si chiama 2087 Flowers Are Blooming in Antarctica, che è praticamente una riscrittura in immagini di tutti i temi che si intrecciano e che gli immaginari che comunque vengono evocati anche dai titoli dei brani, e ha fatto un lavoro incredibile, cioè veramente in grande sinergia con quello che io gli ho raccontato sulla musica e vabbè, ovviamente anche ascoltando il disco.
E prima di addentrarci appunto dentro l'album, mi è piaciuto un ricordo che hai appena citato, ovvero appunto i tempi di Bologna, insomma, i tempi del liceo e quella fase lì della tua vita. Tu sei nata a Bologna, quindi Bologna sono gli anni comunque della crescita, della formazione, e mi racconti questo rapporto con la città di Bologna, i momenti chiave che ti piace ricordare.
Io ho sempre vissuto qua, tranne 3 anni in cui ho vissuto in Olanda per studio, quindi in realtà sono estremamente legata. Poi ho avuto varie fasi di amore, di odio, ho avuto una fase di odio in cui volevo andarmene, però facevo sia l'università che il conservatorio, insomma ho cercato di fare un Erasmus, non mi hanno preso, vari motivi che mi hanno trattenuta in quella fase. Magari sentivo che mi stava un po' stretta, ma semplicemente non perché non sia una città che ha tante cose da offrire, ma perché era la mia città. Quindi diciamo nei primi 20 anni ho avuto un po' questa sensazione, però dopo sono stata in Olanda e sono tornata nel 2000, sono stata via dal 2016 al 2019. In realtà quando sono tornata anche lì un po' a caso, perché c'erano delle cose che mi trattenevano qui, però appunto senza aver chiaro bene il da farsi. Poi è arrivato il Covid e sono rimasta fondamentalmente, e adesso in realtà sono molto pacificata con questa città, nel senso che appunto mi piace la comunità artistica e lo spirito con cui si fanno le cose, e appunto mi piace essere entrata in questa famiglia artistica che è Maple Death. Faccio parte anche di Grabisky Point, che è un'altra associazione, appunto nello studio di Stefano Pilia in centro, quindi mi sento di far parte di una comunità molto viva che fa le cose con uno spirito bello, non competitivo. Poi vabbè, sappiamo le dinamiche, adesso non voglio edulcorare, ecco, però almeno io qui mi sento a casa, mi sento a mio agio.
Tu inizi, vai al conservatorio, quindi una formazione di tipo classico, e come strumento scegli il sassofono. Sei stato tu a scegliere il sassofono, tu a scegliere perché?
Allora, io ho studiato al Conservatorio di Bologna musica classica, insieme al maestro Daniele Fazziani, che è anche il sassofonista dell'orchestra del comunale. Però in realtà, il sax ho iniziato tardi, tra virgolette, che avevo 18 anni, l'ultimo anno del liceo. È stata una scelta mia. Prima suonavo la chitarra, suonavo già un po' la chitarra elettrica, avevo già le band, così. E in realtà appunto racconto sempre questa storia che è un po' buffa, che l'estate prima di comprare il sax ho fatto questo lavoro che dovevo far compagnia a una signora anziana, e praticamente ho fatto questo sogno in cui la signora si trasformava in un sassofono.
Quindi è stato il sassofono a scegliere.
Sì, avevo già un po' questa vaga idea, comunque ascoltavo molte cose, non prettamente jazz, però insomma avevo questa fascinazione. Però poi ho avuto anche un po' questo sogno molto buffo, no? Rivelatore, e poi con i soldi che ho guadagnato da quel lavoro ho comprato il mio primo sax, in effetti. E poi da lì, sì, io ho studiato di sicuro, però da sempre vengo dall'underground, dalle band. Quando facevo il liceo Minghetti, alcuni amici, ho fondato il giornale della scuola e avevamo la rubrica in cui intervistavamo le band emergenti. Quindi il mio humus è sempre stato quello. Poi sì, ho anche frequentato un po' degli ambienti più accademici, però in realtà il mio lavoro si radica più in uno spirito libero, no? Di anche itinerante, non legato anche fisicamente, no? All'accademia. Però non la rinnego, studiare, anzi, cavolo, è bellissimo essere studenti.
E diciamo che un po' di libertà espressiva ti viene anche poi dagli studi invece che hai fatto a Den Haag, con gli studi in elettronica, musica elettronica.
Sì, lì sono stati 3 anni veramente super importanti per me artisticamente, e che mi hanno permesso proprio di imparare tantissimo. Tantissime tecniche, ma non solo, anche proprio una visione sul suono. E non penso che farei quello che faccio senza aver avuto quell'esperienza lì, perché sono stati anni in cui ho avuto il lusso di potermi veramente concentrare su una mia ricerca personale, e sono stata molto incoraggiata. Quello che ho vissuto lì era questo senso comunque di essere presi sul serio quando si avevano delle idee artistiche personali, senza stare troppo a guardare anche al background, no? Si dice spesso questa cosa, nella mia esperienza è stata vera, che comunque da un certo punto di vista l'accademia all'estero è un tipo di scuola in cui viene più messo al centro, secondo me, l'individuo. Non si guarda tanto all'acquisizione di un bagaglio di tecniche che solo dopo anni e anni eventualmente potrai dire qualcosa di tuo, perché sei passato tramite tutta una serie di iniziazioni in qualche maniera, no? Invece lì, forse perché è un tipo di cultura un po' più anglosassone, che è diversa in questo senso, no? È meno, secondo me, museale, meno ancorata alla tradizione. Lì vieni subito considerato come un artista in qualche maniera. E quindi ti viene, è quasi che ti venga chiesto, ok, ma tu cosa hai da dire?
E quello è stato per te un periodo di formazione, ma è stato anche un periodo di creazione? Sono stati degli anni dove tu hai scritto, dove tu hai suonato molto?
Sì, moltissimo. Sì, sia, diciamo, sviluppato delle composizioni un po' più accademiche, tipo musica acusmatica per impianti multicanali, oppure strumenti acustici aumentati, insomma tutto così. Però contemporaneamente sono stati anche gli anni, ad esempio, in cui ho scritto il mio primo album, Lauri Silva. Quindi sì, cioè anni in cui ho suonato tanto in Olanda, che è anche una cosa che mi permette poi di tornare adesso. Quindi ho instaurato anche dei rapporti, ho fatto dei lavori per l'Eye Museum di Amsterdam. Una cosa che di sicuro mi ha aiutato tanto è anche che ho suonato a Rewire, appunto, che è, diciamo, il festival più importante che c'è lì a Den Haag per la musica sperimentale, insomma. Quindi sì, sì.
Lauri Silva, secondo me, sta in perfetta continuità con quello che poi è il lavoro di oggi. Cioè, quello che mi è particolarmente piaciuto dei tuoi suoni è il fatto che si sente che è stato fatto da te, che non è una cosa banale. Sei una persona che scrive tanto, oppure parti subito con delle improvvisazioni che poi invece fissi sulla carta? In generale, chiaramente, immagino che ci sia per ogni brano una storia diversa, però qual è il modo in cui ti piace di più lavorare?
Allora, assolutamente sì, cioè questo disco è super in continuità con Lauri Silva, anche se arriva 5-6 anni dopo, però affonda un po' le sue radici in quello che avevo sperimentato alla fine di Lauri Silva, cioè provare a portare quella musica che era nata principalmente in solitudine, anche se già sul disco c'erano dei collaboratori, delle persone che, insomma, in qualche modo avevano prestato i loro suoni, no? Però dopo sentivo il bisogno comunque di avere più interplay, cioè di avere più strumenti a fiato che suonassero insieme, così. E allora avevo iniziato a fare, appunto, percorso che poi fu un po' interrotto, appunto, dalla pandemia, no? A portare la mia musica in giro con due o tre persone, no? Addirittura quando presentai Lauri Silva eravamo in 5 sul palco, ma occasione speciale. Quindi quell'ambizione l'ho mantenuta in tutti questi anni, anche se poi ho fatto tanti altri progetti, così, eccetera, no? E quindi ho detto, il disco dopo, a questo punto, lo voglio già fare insieme, no? A qualcun altro, che abbia già questa componente molto suonata, molto di dialogo. Quindi in realtà all'inizio ho messo su quello che era un quartetto con Giacomo Bertocchi, che è un po' l'altro fiatista, anche se non l'unico, perché la tromba invece è di Ramon Moro. Giacomo è un musicista incredibile, che appunto aveva un po' già suonato su Lauri Silva, che già mi accompagnava in delle date in duo o in trio, e Edoardo Grisogani, che appunto ho conosciuto ai tempi di Lauri Silva. E anche se non suonava nel disco, ma era un po' appunto il motore percussivo di questi pochi live che comunque avevo avuto il lusso di fare, non da sola. E poi Giulio Stermieri, diciamo, ai tasti, al farfisa principalmente, ai synth. Quindi metà dell'album è stato registrato con questa formazione, quindi andando in studio, suonando insieme i pezzi che hanno avuto anche, appunto, cioè erano composti, diciamo, diretti principalmente da me, i temi principalmente, anche se non tutti, però sono nati molto in sinergia, appunto, con i musicisti. Poi Giulio alle tastiere ha scritto delle sue parti, ad esempio, Giacomo mi ha aiutato ad arrangiare appunto i fiati, Edoardo ha scritto di fatto le parti percussive, io magari gli ho dato i suoni, così, quindi queste persone hanno molto contribuito a questi brani. E all'inizio volevo fare l'album tutto così. Dopo varie vicissitudini, eccetera, mi disperdo un po'. E gli altri quattro brani hanno avuto un po' una genesi diversa, ma hanno comunque sempre tanti ospiti. C'è appunto Ramon alla tromba, c'è anche il Tarawangza, che è questo strumento a corda indonesiano di Teguh Permana. E poi appunto la batteria con Giovanni Minguzzi. Insomma, è un disco molto corale in questo senso. Poi ogni pezzo ha davvero un po' una storia a sé. Prima nascono le basi ritmiche e dopo, improvvisando, compongo i temi, che comunque sono sempre molto legate a una pratica strumentale, cioè non scrivo mai sulla carta, diciamo.
Sì.
E poi c'è tutta una fase di post-produzione, che forse è un po' la cosa che dà più la cifra personale. Curo molto appunto proprio come le cose devono suonare. Cioè i suoni, il mix, gli effetti, c'è un grande uso di effetti anche anche sugli strumenti acustici, e quindi sì.
E quanto tempo occupa questa fase di produzione? Mi dai l'idea di essere abbastanza precisa poi nel risultato finale che vuoi ottenere? E è una cosa che riesci a chiudere facilmente o invece è una cosa che ti richiede tanto sudore?
Ah beh, io scrivo poco e diciamo in qualche maniera non butto via niente, cioè non sono una di quelle artiste che ha l'hard disk pieno di pezzi, no, cioè le cose che faccio quasi tutte le porto fino in fondo al pubblico. Quest'ultimo disco, la sua composizione è durata 2 anni, ma di fatto a periodi, cioè con dei periodi diciamo di intenso lavoro e poi magari dei buchi in cui appunto ho avuto altri lavori, oppure semplicemente magari non avevo trovato ancora la chiave per alcune cose, quindi le ho un po' abbandonate, le ho riprese dopo. E alcune parti elettroniche vengono da una sessione fatta a Rotterdam in cui per la prima volta ho sperimentato con i sax modulari, quindi è molto eterogeneo, non mi è mai capitato di arrivare alle cose con un processo chiaro, che tu dici ok, adesso questa cosa la faccio così, da A a B, e tutti i pezzi nascono così. Non sono molto formulare, ecco, nel modo in cui scrivo le cose, ed è anche quello che poi rende un po' complicato ma stimolante il portarle dal vivo, perché ogni brano ha i suoi suoni specifici. Per farti un esempio, le parti di basso non sono sempre suonate dallo stesso strumento, cioè non parti di basso nel senso basso,
sì,
ma
sì.
I bassi, sì. Diciamo, no? Quindi a parte il sax, che magari rimane un po' diciamo la parte solista, anche se lì, anche non sempre, perché ci sono anche dei brani in cui il sax non c'è, tipo l'ultimo brano del disco, c'è la tromba che fa la parte solista. Quindi ogni pezzo è un po' un piccolo mondo, con però una visione generale. Quello che secondo me un po' mi aiuta è che quando scrivo ho già delle tematiche che vanno al di là della musica, che un po' mi guidano, delle immagini, cioè qualcosa che va un po' al di là dei suoni, ed è la cosa che un po' mi aiuta poi a tenere insieme tutto, spero.
Sì, no, dà l'idea di un concept album fondamentalmente, anche se non so se è nelle tue intenzioni, però dà l'idea comunque che c'è un racconto, e quelle immagini che probabilmente sono nella tua testa, poi sei riuscita a restituirle. E invece rispetto ai titoli, è divertente trovare i titoli per quei suoni? Ti piace è una cosa che fai da sola, arriva insieme ai suoni di base, arriva insieme alle prime ritmiche?
Allora, in realtà questo concept è un po' nato appunto in questa prima fase in cui con questa band, e perché nella mia musica c'è un po' questa componente post-exotica, cioè usiamo la parola post un po' anche perché l'exotica come genere musicale è un po' anche controverso, se vogliamo, no? Cioè suona un po' coloniale, no? Eccetera, eccetera. E però diciamo c'è questa fascinazione per i suoni un po' di quello che viene chiamato quarto mondo, no? E quindi in realtà all'inizio un po' per gioco era nata questa idea del sì, ma ormai, cioè, siamo noi un paese tropicale. quindi non c'è bisogno di guardare altrove. E infatti, ad esempio, alcuni titoli tipo Solvay Beach, appunto parlando con i ragazzi, Giacomo mi ha detto: sai, io ho fatto le musiche per un podcast sul riscaldamento climatico e si parlava di questa spiaggia in Toscana che appunto sembra una spiaggia caraibica, ma in realtà è una spiaggia molto inquinata perché c'è questa industria, appunto la Solvay. Cioè all'inizio non è stato appunto mettersi a tavolino, adesso faccio un disco che parla di questa cosa qui. Però un po' delle letture, un po' degli interessi, un po' quest'idea che mi piaceva perché scardinava un po', no? Cioè il discorso che si può fare sull'esotica. E poi allora, tutto un po' magicamente si è, diciamo, si è allineato. E dare i titoli è una cosa che io faccio quasi sempre dopo. Ed è un po' una fase, secondo me, di quando hai finito il disco e lo guardi un po' da lontano, no? Cioè non ci sei troppo dentro e quindi crei un po' anche a posteriori questo filo rosso. Però in questo caso appunto stavo leggendo questo libro Modi di essere di James Bridle, che era pieno di spunti, no? In generale negli ultimi anni mi ha molto affascinato esplorare l'idea delle forme di intelligenza non umane, in particolare animali, e quel libro è ricco di riferimenti e quindi alcune cose sono poi venute da lì. Però mi fermo perché se dovessi spiegare ogni titolo ci terrei qui 40 minuti.
Allora, no, vediamo se riesco a farti fare una cosa. Riusciresti a raccontarmi Flowers are blooming in Antartica come se fosse un racconto che comprende tutti i titoli, quindi ovviamente senza entrare in ogni singola traccia, ma farmi un piccolo racconto che tiene insieme tutti i pezzi?
Sì, in realtà il disco contiene un testo di questo tipo, quindi potrei leggerti il testo banalmente. Appunto dentro il vinile, sul retro, c'è un testo che fa proprio esattamente questo gioco che dici tu. 2087. L'Italia è ormai definitivamente un paese tropicale e sembra quasi di vivere in quel vecchio romanzo di Ballard che racconta un'Europa regredita all'era triassica. Piante rampicanti crescono tra le fessure di un asfalto onnipresente, lascito delle politiche cementificatrici dei primi anni venti. Nei brevi mesi, che un tempo si dicevano invernali, alcuni anziani si ritrovano ancora negli Osi Bar, piccoli ruderi di quelli che furono i bar di paese. È lì che increduli ascoltano dai loro vecchi smartphone il nuovo jazz alieno delle generazioni più giovani. Alcuni di loro ogni tanto si vedono conversare allegramente con qualche pesce nei numerosi stagni urbani che ormai si trovano un po' ovunque, habitat prediletto di granchi blu e dei cosiddetti calamari sognatori. Spostarsi è sempre più difficile, solo i super ricchi possono permettersi gli ultimi litri rimasti per le tecnologie a combustibile fossile e la rete ferroviaria progettata grazie ai brillanti studi sull'intelligenza dei funghi mucillaginosi è rimasta poi incompiuta, preda di speculazioni selvagge. Sembrano ormai lontanissimi i tempi dei voli low cost che con pochi euro portavano le coppie italiane in vacanza in posti esotici, ora che nel posto esotico gli italiani ci vivono e i signori dell'elite mondiali atterrano con le loro navicelle eoliche all'aeroporto di Solvay Beach. Tuttavia, la luna ogni tanto si vede ancora nitida in qualche sera fortunata e qualcuno dei pochissimi giovani che è riuscito a diventare padre esce per un attimo dal bunker anticaldo per darle un'occhiata, cullando dolcemente suo figlio al suono di un tarawangsa lontano.
Sì, contiene tutto. Io ti ringrazio tantissimo, Laura. Grazie e in bocca al lupo per tutto.
Crepi il lupo, grazie a te.